25 novembre 2010.
Ribellarsi sempre, ribellarsi tutte.
Giovedì 25 novembre ci vediamo donne, compagne, femministe e lesbiche in piazza Trilussa dalle 16 in poi.
A ribadire ancora una volta il nostro no ad ogni forma di violenza maschile nei confronti di tutte le donne.
Saremo in piazza contro i CIE, dove i soprusi, le molestie e gli stupri contro le donne sono realtà quotidiana.
Non ci possono essere distinzioni né giustificazioni né omertà nei confronti degli uomini che agiscono violenza contro le donne, siano essi mariti, fidanzati, ex, padri, poliziotti o istituzioni.
Non ci sono donne di serie A e donne di serie B, regolari e irregolari, per bene e per male.
Ribellarsi sempre, ribellarsi tutte.
Giovedì 25 novembre in piazza Trilussa a partire dalle ore 16.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura. È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
A me non mi sta migliorando.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando, mala vida. Ya dice la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Me estás dando.
Fuori di qua, non resteremo più prigionieri. allora, le 15 e 5 minuti primi, 6 per l'esattezza, qui da Radio Onda Rossa, e quindi buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Questa è la sigla, dalla sigla avete capito che questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va in onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Bene, oggi è appunto mercoledì e adesso ci sentiamo tra un attimo, intanto con un po' di musica.
Vi amo. Oggi finalmente mi avete mandato scarceranda. Grazie. Tutte le mie compagne dicono che siete favolosi e io vi adoro, perché mi avete mandato anche un vostro scritto e avete scelto me per l'agenda. Il libro lo sta leggendo Anna, una ragazza, o come si chiama e definisce lui, Anna. Io ci sto perdendo la testa, ho tolto ora il dente. A dopo. 20 marzo 2010. Ecco. È partita la giornata, sono le 11, ci hanno rinchiuse. Sì, perché dalle 9 alle 11 sarebbe orario d'aria, però se è brutto tempo possiamo socializzare qui fuori. Per me la giornata è finita. Caffè, ore 8, terapia, 8:30, metadone, 8:45, posta, 10, che io oggi non ho. Ed eccomi qui sbattuta su questo letto che odio. La mia mente non può evadere, non può condividere le giornate esterne con il mio uomo, che è uscito da un mese. Oggi proprio ha fatto un mese. Numeri, tutti numeri. 20. Il 20 sono arrivata qua. Il 20 lui è uscito. 0414. La mia matricola. 13. Orario d'aria. Numeri, numeri. Non siamo più Di Biase, D'Alamo, siamo... E 414, e fossero numeri che si possono giocare all'otto. 18, 18 i mesi che mi sono rimasti. Basta, va, li sto dando io i numeri. Domani è domenica. Per noi carcerati la domenica è pesante. È un giorno come tutti, ma se non fosse per la posta che aspettiamo, che vorremmo che qualcuno si ricorda di noi. Proprio ieri mi hanno chiamato. Sì, il mio amico che è uscito si è ricordato di me. Mi ha mandato 50 euro. È bello, ti fanno sentire viva l'amicizia. È vero, chi semina raccoglie una cartolina, dei saluti. È bello vedere che si è amati e circondati di persone che ci vogliono bene. Non ho la radio, non vi posso sentire, ma vi riscrivo. Per ora, giorno dopo giorno contro la galera. Ciao, scarceranda!
Sometimes what you want the street I feel blind. Sometimes I can feel you in the air.
Hey, hey, what's your name?
Looking good, knew you would. All the time I understood. Hey, you're such a pretty boy.
You're so pretty.
Hey, you're such a pretty boy.
You're so pretty.
Hey, you're such a pretty boy. You're so pretty.
P-R-E-double-G-Y.
Allora, le 15:10, questa poesia che avete ascoltato appena letta, è sulla scarceranda e proprio di questo ci occuperemo oggi. Da qualche giorno, da più di una settimana è uscita, questa volta, quest'anno abbastanza in anticipo rispetto agli altri anni, è uscita Scarceranda, che infatti tra un po' arriverà anche a voi in carcere, coloro che ne hanno fatto richiesta. E dunque quest'oggi, questa è la puntata della Conta di quest'oggi, di questo mercoledì, vedrà la presentazione di Scarceranda. Allora, noi salutiamo Alfredo. Ciao Alfredo.
Ciao, buongiorno.
E allora diamo la parola a lui, perché è un po' il curatore fondamentale di questa Scarceranda. Allora, a te Alfredo, raccontaci intanto, appunto, la due, sapete, chi l'ha avuta nelle mani in questi anni sa che è fatta di un'agenda con disegni, poesie, racconti, vignette ed altro, e poi c'è un libretto allegato che ha dei testi interessanti che adesso Alfredo ci racconta.
Sì, la formula è quella degli scorsi anni, almeno dal 2006 a questa parte. Usciamo con un'agenda e un quaderno, l'abbiamo chiamato quaderno, ma in realtà è un vero e proprio libretto che contiene testi e immagini contro il carcere. Quella che vi abbiamo letto prima era una lettera che ci è arrivata da Rebibbia Femminile, così come tante altre lettere ci sono arrivate in questi anni, perché Scarceranda è stata anche l'occasione per poter stabilire nel corso di questi 12 anni un rapporto per noi del tutto nuovo tra dentro e fuori il carcere. Eravamo abituati a fare delle trasmissioni radiofoniche, quindi a indirizzare i nostri messaggi all'interno del carcere. Grazie a Scarceranda abbiamo conosciuto anche una direzione diversa della comunicazione, dello scambio. Ci sono arrivate tantissime comunicazioni da dentro, tantissime lettere, alcune erano proprio delle semplici richieste di Scarceranda, perché l'agenda viene spedita gratuitamente a chi sta in carcere, una cosa a cui teniamo molto e che continuiamo a fare nonostante, diciamo, le difficoltà, perché purtroppo quest'anno avremo delle spese in più da sostenere, ma questo, diciamo, non ci ha fatto desistere dal mandare la Scarceranda dentro.
Il fatto a cui si riferisce Alfredo è che è stata tolta quella, diciamo, quello sconto sull'affrancamento la tassa per affrancare, quindi per il francobollo, per mandare per spedire libri da parte di chi fa, diciamo, case editrici o cose analoghe. Prima era molto scontata, hanno tolto quello sconto, quindi è molto oneroso adesso il costo del francobollo per spedire ovunque, quindi anche in carcere, Scarceranda. Però giustamente
sì, è stata una di quelle brutte sorprese, diciamo, riservateci dal governo in carica. Dal primo aprile di quest'anno sembra appunto uno scherzo, un pesce d'aprile, invece non lo è. Purtroppo è stata soppressa la tariffa ridotta editoriale, quella che ci consentiva di mandare Scarceranda a meno di 70 centesimi di affrancatura. Adesso dovremo, diciamo, avere le tariffe quelle normali, che sono più care, ma nonostante questo ci teniamo molto a che l'agenda continui ad essere spedita gratuitamente in carcere, proprio perché nel corso di questi anni ci ha consentito di stabilire un rapporto assolutamente nuovo per noi, di cui la lettera che abbiamo letto prima è una testimonianza. E per chi, come Scarceranda, come Radio Onda Rosa, si è approcciato al carcere anche con un punto di partenza, se vogliamo, ideologico, reduce da una stagione in cui, come dire, i compagni e le compagne erano quelle che popolavano fisicamente le galere ed eravamo abituati, diciamo, a relazionarci a loro e quindi a trovare tra dentro e fuori il carcere una continuità. Scarceranda, che è un'esperienza che invece esiste dalla fine degli anni 90, si è dovuta confrontare con una composizione sociale del carcere assolutamente nuova e quindi anche entrare in contatto con soggetti che non sono i soggetti a cui siamo abituati a parlare. E nonostante questo, forse anche per merito di un'iniziativa come Scarceranda, siamo riusciti a trovare dei linguaggi e delle forme di comunicazione molto interessanti, che anzi dobbiamo ancora valorizzare appieno, perché abbiamo centinaia di lettere che ci sono arrivate in questi anni, alcune, stavo dicendo appunto, sono delle semplici richieste, insomma, e chi è all'ascolto, ci sente dal carcere o conosce delle persone in carcere, glielo può anche trasmettere, insomma, a noi basta che arrivi una segnalazione: guarda, voglio scarceranda, sto in questo carcere, mandatemela, speditemela, mandatela a me, alle mie compagne di cella, perché poi spesso ci sono richieste collettive in cui noi poi prendiamo i nomi e le spediamo. E a volte invece capitano anche delle belle esperienze, come quelle della lettera che abbiamo letto prima, cioè di persone che non si limitano a chiederci che gli venga spedita l'agenda, ma ci raccontano, ci testimoniano di quella che è la loro vita in carcere, e con un linguaggio che è anche per certi versi sorprendente. Insomma, abbiamo sentito prima, no, questa riflessione su qual è il tempo carcerato, qual è la riduzione delle persone a numeri. Sono tutte questioni assolutamente interessanti che danno uno spaccato della vita prigioniera che ci piace appunto riuscire poi a trasmettere anche attraverso Scarceranda. Per cui, diciamo, prendo l'impegno qui dai microfoni della radio di riuscire per le prossime edizioni anche a dare più spazio a questa parte delle lettere dal carcere, che ce ne sono anche tante altre, e dobbiamo sicuramente, ecco, impegnarci di più per trascriverle e pubblicarle sulle prossime edizioni. È un impegno che prendo perché ne vale veramente la pena. Poi per il resto Scarceranda è fatta, diciamo, anche di molti contributi che vengono da dentro e da fuori di altro tipo. Per esempio ci sono molte poesie, questo devo dire, abbiamo visto che negli anni è una forma di comunicazione che anche da dentro il carcere è più semplice da realizzare. Sembra, non lo so, sembra un po' paradossale forse a prima vista, però invece in carcere molti si riscoprono
la poesia, sì,
poeti, sì, poetesse, insomma ci arrivano molti versi,
perché a me, pure a me è capitato, anche la poesia permette di scrivere anche agli illetterati, alle persone semi analfabete. A me è capitato, per ragazzi, cioè stavano nel maschile, che scrivevano poesie e poi ti chiedevano semplicemente di correggere l'ortografia. Quindi è perché evidentemente non c'ha la struttura della sintassi, della prosa, quindi è più libera. La poesia sono una serie di parole che quindi possono veicolare le emozioni, è molto diffusa, infatti è una forma molto, se vogliamo, primitiva, però nel senso positivo del termine, che non ha le mediazioni della struttura appunto letteraria.
Sì, infatti ce ne arrivano molte, alcune anche molto belle, insomma, di poesie. Quest'anno ne abbiamo pubblicate parecchie, soprattutto da Re Bibbia, però anche da altre carceri. La forma poetica è quella che, diciamo, viene veicolata più spesso nelle comunicazioni.
Scusa, posso dire una cosa? Secondo me, anche perché con la poesia puoi superare il pudore e quindi esprimere forse delle sensazioni. Per esempio, vedo che molte sono anche sull'amore, quindi sembra paradossale, no? Uno che è un delinquente, un criminale, che poi parla d'amore, perché in effetti poi manca il sesso, manca l'affettività, allora possono parlare di questi argomenti, però in maniera, diciamo, chiara, metaforica, però anche chiara, e quindi superare, ecco, questo impasse.
Sì, assolutamente, giustissima questa osservazione, perché su un argomento come l'affettività, che è tabù, perché se vogliamo c'è anche un codice d'onore, no, carcerario maschilista, in cui certi argomenti vengono negati, però attraverso la poesia invece poi lo troviamo, insomma, sono tutte poesie su amori negati, su amori, diciamo, impediti dalle sbarre, dalle mura del carcere, che spesso appunto nella forma poetica invece poi trovano espressione. E poi ci sono, sull'agenda di quest'anno c'è, diciamo, da segnalare un approfondimento a cui abbiamo tenuto molto, abbiamo anche dovuto un po' inseguire, diciamo, le compagne che ce l'hanno redatto, sui centri di identificazione ed espulsione, che sono, diciamo, strettamente inerenti al carcere. L'abbiamo, insomma, da questi microfoni, insomma, l'abbiamo detto e affrontato tante volte. sono, cioè hanno le loro analogie, le loro differenze con il carcere, ma ci tenevamo a che una testimonianza quantomeno del lavoro che viene fatto sui centri di identificazione ed espulsione fosse presente sulla scarceranda di quest'anno, e abbiamo avuto, diciamo, la fortuna di poter fare affidamento sul collettivo di Silenzio Assordante, che è la trasmissione sui CIE che va in onda il venerdì da questi microfoni, per poter redigere questo contributo, che è fatto da un lato su una riflessione su quello che sono i CIE, in particolare nella loro ultima versione, che è quella appunto che corrisponde proprio alla denominazione di centri di identificazione ed espulsione, seguita ai centri di permanenza temporanea, che era invece la denominazione originaria, quella dal 98 in poi. Quindi appunto cosa sono i centri di identificazione ed espulsione, cosa è cambiato dopo il pacchetto sicurezza del 2009, quello che ha portato il periodo di reclusione all'interno di questi lager democratici fino a 6 mesi, che è stato comunque un cambiamento estremamente pesante, perché per quanto i centri di permanenza temporanea fossero già un obbrobrio da questo punto di vista, ovviamente innalzare il periodo di detenzione non può che rappresentare un appesantimento delle condizioni all'interno di queste strutture. E anche lì poi c'è una raccolta di testimonianze, di lettere, perché diciamo l'esempio dei centri di identificazione ed espulsione è forse da questo punto di vista particolarmente significativo, nel senso che è una forma carceraria a cui abbiamo chiaramente assistito alla sua introduzione, alla sua modulazione in base a quelle che erano le esigenze di controllo e di disciplinamento delle persone che vi venivano rinchiuse, e questo può, diciamo, risultare particolarmente interessante per chi come Scarceranda porta avanti un discorso abolizionista, perché dimostra in maniera del tutto evidente che le strutture carcerarie e reclusive non sono dei dati di fatto insiti, diciamo, nell'organizzazione sociale, sono delle istituzioni, in particolare, diciamo, istituzioni di carattere totale, perché limitano, diciamo, la possibilità di movimento, limitano appunto la scansione temporale della giornata delle persone, sono istituzioni totali che però a un certo punto vengono inserite in quello che è il più ampio sistema di controllo e di disciplinamento sociale, e poterlo vedere in maniera così evidente con i centri di identificazione e espulsione ha un interesse di per sé, ma ha una ricaduta in termini appunto di interesse, di analisi anche sul ragionamento anticarcerario in genere, proprio perché dimostra a chi in qualche modo ha perso di vista questo sguardo il fatto che le istituzioni reclusive vengono introdotte appositamente, perché in una determinata fase storica servono a disciplinare determinati fenomeni, in questo caso, diciamo, è il fenomeno migratorio in quella che è l'Europa di Schengen.
La forza lavoro migrante, in realtà sembra quasi tornare all'origine, no? Che il carcere nasce, l'abbiamo raccontato molte volte su Scarceranda e oltre che da queste trasmissioni, il carcere nasce appunto nel Settecento nei vari paesi, chi prima, chi dopo, intorno al 7-800, proprio perché nell'industrializzazione che viveva l'Europa e il Nord America serviva a disciplinare la forza lavoro che veniva presa dalle campagne, quindi non abituata ai ritmi e alle regole, alla disciplina appunto del lavoro di fabbrica. Adesso con l'ingresso della forza lavoro migrante, perché serve ai padroni, perché appunto gli imprenditori prendono forza lavoro migrante perché ha meno costo, è meno conflittuale, è più sfruttabile, e quindi hanno ricostruito il carcere originale, sembrano le vecchie workhouse appunto di cui parlano tutti gli studiosi del carcere del Settecento, sono ripristinate e servono a disciplinare la forza lavoro migrante. Gli imprenditori insieme ai governi decidono quanti ne devono arrivare ogni anno, anno, le famose quote, quelli in sovrappiù un po' ne devono rimanere per tenere basso il costo della forza lavoro, quindi per poter lavorare in nero e quindi essere super sfruttati ed essere anche un ricatto nei confronti di tutto il mondo del lavoro, e l'altri vengono espulsi perché non ti servono, salvo poi a rifarli entrare se c'è grande richiesta di manodopera. Quindi proprio quella valvola di sfogo dell'utilizzo della forza lavoro, ed sembra quasi è un ciclo, che ritornare al ciclo, cioè il ciclo prima è stato appunto utilizzato con la, diciamo, con i cittadini interni che dalla campagna venivano fatti diventare urbani e quindi operai di fabbrica, adesso sono i migranti che vengono a lavorare dalla periferia diciamo del mondo capitalistico all'interno, al centro, e con questo stesso meccanismo.
Sì, assolutamente, da questo punto di vista appunto rappresentano un interesse, con in più un elemento che ovviamente la storia non si ripete mai, diciamo, in termini assolutamente identici. L'elemento che contraddistingue questi centri di identificazione e espulsione è questa caratteristica, diciamo, che da molti è stata definita la caratteristica del campo, del lager. Cioè nella società attuale, in cui non serve neanche più un disciplinamento in termini produttivi, le persone non vengono messe a lavorare e a produrre, devono essere disciplinate per favorire il meccanismo più complessivo della produzione, in cui tra l'altro ci sono anche larghe quote di sovrabbondanza di manodopera. E i CIE da questo punto di vista sono proprio l'esemplificazione del meccanismo del lager, cioè quello applicato alla persona indipendentemente da quello che ha fatto, ma semplicemente per la categoria a cui appartiene, quindi il senza permesso di soggiorno, l'irregolare, il clandestino, come viene etichettato, che viene rinchiuso perché poi serve che invece gli altri siano manodopera disciplinata, docile, utile e regolabile nel numero a seconda di quelle che sono le esigenze produttive. Quindi ci tenevamo a che appunto un discorso sui CIE fosse presente all'interno della scarceranda di quest'anno, e in effetti dobbiamo ringraziare appunto le compagne che poi l'hanno seguito, compagne di Silenzio Assordante, che di loro poi ci hanno messo anche un approfondimento particolarmente interessante su gli aspetti legati alla reclusione femminile all'interno di queste strutture, che ha un portato aggiuntivo rispetto, diciamo, alla reclusione maschile, per cui spesso queste strutture nascono, però poi si trova sempre di più, diciamo, la componente di reclusione femminile aumenta e assume delle sue specificità, e in particolare l'aspetto, diciamo, dei CIE legato quindi alla migrazione femminile ha presentato nel corso di questi anni una serie di casi che denunciano un fenomeno di per sé molto significativo. Sappiamo, diciamo, di alcuni episodi specifici, la campagna mandata avanti su Joy, la campagna su Fate, che è invece questa donna espulsa poi da un CIE e rimandata in Nigeria, non si sa neanche più bene in quali condizioni, visto che pendeva su di lei una condanna a morte, e poi in più, diciamo, sottoposte all'interno di queste strutture a quelli che sono i meccanismi di oppressione di genere,
certo, violenze, stupri,
esatto, su cui tra l'altro adesso, diciamo, è anche in corso una campagna specifica associata, diciamo, alla giornata del 24 novembre, ma che vedrà tutta una settimana di mobilitazione proprio su questi temi, e anche di questo, diciamo, se ne ha traccia all'interno della scarceranda. Poi c'è un contributo che hai scritto te, quindi, diciamo, mi interessava anche magari parlarne insieme a te su il fenomeno delle evasioni, che in effetti segnala un cambiamento, soprattutto un cambiamento, diciamo, del rapporto tra l'istituzione carceraria e l'istituzione e le diverse altre istituzioni sociali nel loro complesso. Quindi su questo ti solliciterei un po', diciamo, a riassumercelo te di che cosa parla. Io dico solo il titolo, che è già significativo: perché dal carcere non si evade più.
Giustamente, come dicevi, è un po' una provocazione, se volete, perché termina con questo con questo appello, dicendo: chi di noi che leggiamo, che scriviamo, chi di noi che ci ascoltate sarebbe oggi disposto ad accettare, ad ospitare in casa un latitante, una persona che è scappata dal carcere? Facciamocelo questo interrogativo, perché questa cosa ci permette di dare risposta a tutto quello che ci cerca di dire. Cioè, dal carcere non si scappa più, non tanto perché i detenuti hanno perso quello che è il sapere, la conoscenza con cui si progettano, si evadono, ma perché probabilmente hanno percepito che fuori, chi sta fuori, la società fuori, non è più solidale con chi sta dentro. Cioè, mentre prima il carcerato, a qualunque titolo andasse in carcere, sapeva di poter contare intanto sulla cerchia di amici, ma anche su un pezzo di società, casomai non la gran, la maggioranza, ma una gran fetta di società che solidarizzava in termini concreti, nel senso che li vedeva per esempio fuori dal carcere a fare manifestazioni, li vedeva che gli mandavano lettere, gli scrivevano in carcere, gli mandavano libri, cioè sentiva una, c'erano continuamente manifestazioni in tutte le città che dicevano basta con il carcere, oppure protestavano contro le forme particolarmente antipatiche oppure oppressive della detenzione. Questa cosa è venuta lentamente a cessare, non solo in questo paese, prevalentemente in questo paese, ma un po' in tutta Europa, perlomeno quello che, i dati che risultano. E questa percezione è arrivata dentro, per cui la domanda è: ma stiamo diventando una società di questurini? Perché io parto da alcuni dati che dava il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che a un certo punto a settembre scappano due persone, tra l'altro due albanesi, quindi non italiane, da un carcere, e dice fino adesso, era settembre, in questi 9 mesi ne sono scappati soltanto 6, che è una percentuale bassissima rispetto agli anni in cui c'erano centinaia di evasioni. E tra l'altro qualche giorno dopo una stessa comunicazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria dice: ne abbiamo ripresi. Che vuol dire questo? Vuol dire che chi scappa dal carcere non solo non sente solidarietà, ma sente anche, come dire, si sente controllato, e non solo dalle telecamere, ma dalle persone. Probabilmente molte di questi riarresti di persone scappate, di quelle poche che scappano, avvengono perché una persona ha denunciato, ha visto qualcuno strano, l'ha visto muoversi stranamente, e quindi le riarrestano. Il problema centrale era che il carcere, come luogo costruito, come luogo separato dalla società reale, ha riacquistato una socialità quando appunto grandi pezzi della società esterna si sono rapportati al carcere. La comunicazione interna e esterna è quella che ha demolito le mura di cemento, le sbarre di ferro vengono demolite da questa comunicazione. Un progetto di evasione funziona se c'è una collaborazione tra interno ed esterno. Il lavoro interno permette quella collettivizzazione, perché il progetto di evasione riesce se tutto il corpo carcerato è d'accordo e contribuisce a che si evada, e che ci sia anche un legame con fuori. Quindi c'è una socialità per far riuscire i progetti di evasione, o per anche diciamo immaginarli, o anche per progettarli, è necessaria una grossa forma di socialità solidaristica molto forte. Questo fatto, questi dati dimostrano che stiamo perdendo in socialità, in solidarietà, quindi in umanità, per dirla in termini forse non so se comprensibili tutti, cioè in quella capacità di costruire percorsi collettivi volti a raggiungere quella parola che tutti usano e se ne beano, no? La parola libertà, che però non ha più nessun significato, perché poi la parola libertà realmente significa farla conquistare a chi ne è privato, no? Perché poi il resto, ognuno, sul piano filosofico ci sono 7.000 concetti di libertà, tutti sicuramente che possono essere contraddetti, e invece la vera libertà è quella di far raggiungere a uno che non ce l'ha la libertà. Questo è possibile con la cooperazione interna e esterna. Il fatto che queste cose non avvengano è perché la parte della società esterna si sta trasformando. Ora poi i motivi li vedremo, sarebbe opportuno che ciascuno ci rifletta, e collettivamente possibilmente, perché ci stiamo trasformando in una società di questurini, cioè non abbiamo più nessun rapporto solidale, realmente solidale. Quindi non è più soltanto lo Stato che costruisce il carcere e ci butta la gente dentro. Oggi comincia, lo Stato ci sta dando anche a noi, cosiddetti cittadini comuni, la responsabilità di quella carcerazione. Oggi siamo più responsabili di ieri delle brutture, dei massacri, degli suicidi che avvengono dentro il carcere. Questo è un problema, è provocatorio, però è un problema che ci deve assolutamente far riflettere.
Torniamo dunque in voce per riprendere un po' quello che era il filo del ragionamento che suggeriva Salvatore, grazie anche a questo intervento presente sulla scarceranda, perché dal carcere non si evade più, che in effetti offre uno spunto di riflessione secondo me fondamentale, cioè anche un progetto così specifico come scarceranda, che già dal nome insomma diciamo richiama il carcere, poi vuole essere, come dire, vuole prendere comunque il carcere come un punto di partenza per ragionare ovviamente sul contesto più sociale, che quel più generale, che quello dell'organizzazione sociale, perché il carcere è sempre, come dire, uno specchio di quello che è la società, anzi è uno specchio che riflette in maniera accentuata e più, se vogliamo, cristallizzata quelli che sono poi i rapporti sociali che viviamo anche fuori dal carcere. E secondo me, appunto, scarcerando ovviamente non pretende di dare una risposta a questo, però secondo me il punto rimane appunto questo, suggerito anche dall'intervento di Salvatore, cioè nel momento in cui si va sempre più verso una società galera, parlare di carcere diventa uno dei vari modi con cui si può parlare, diciamo, della società. E forse appunto poi non a caso nelle tante iniziative di presentazione di Scarceranda poi alla fine si finisce di parlare del contesto più generale, con il rischio, se vogliamo, anche di finire un po' nell'astratto, però effettivamente evidenziando il fatto che il carcere di per sé non può essere preso come argomento separato. E secondo me diventa, diciamo, spunto di riflessione ancor più significativo proprio per quella che è la nostra storia, per la storia delle organizzazioni che hanno inteso in questi anni rivoluzionare la società, cambiarla, se vogliamo anche magari trasformarla semplicemente, e che oggi sempre di più si trovano ad avere a che fare con discorsi che invece sono di impostazione giustizialista. Allora, evidentemente non ci può essere stato, come dire, un'infiltrazione di un cattivo pensiero giustizialista, non può essere. Ci devono essere dei meccanismi profondi che legano quella che è la storia della trasformazione sociale a quello che è l'attuale prevalere delle idee giustizialiste, perché appunto lo dicevamo anche fuori onda, è inutile nascondersi che adesso, nello stato attuale delle cose, i maggiori propugnatori dell'idea giustizialista si trovano tutti a sinistra. La destra c'ha il suo portato storico di forcaiolismo, se vogliamo, diciamo, di bastone verso le classi subalterne, verso le forme dell'emarginazione, e quello, diciamo, rimarrà la sua cifra distintiva, storica. È sempre stato così che in parte la destra si è caratterizzata. La sinistra è diventata nell'arco degli ultimi decenni l'origine e il luogo, diciamo, di maggior promozione del pensiero giustizialista, e questo va capito probabilmente, cioè questo va capito legato anche a una serie di fenomeni storici che evidentemente partono dal fatto che la sinistra ha perso la prospettiva di trasformazione radicale della società. È da lì che, diciamo, c'è l'origine del fatto che, non potendo più trasformare la società, quindi non riuscendo a pensare più un ordine sociale diverso, un rapporto di classe diverso, allora ci si rifugia nella speranza che almeno la giustizia di questo assetto sociale possa appianare, risanare quelle che sono le evidenti disparità. E quindi, diciamo, un'esperienza come Scarceranda pensiamo che sia tanto più importante e tanto più significativa, perché di fronte a questo fenomeno, che va capito e va discusso ovviamente in maniera molto più approfondita di queste poche parole, però di fronte a questo evidente andamento in senso giustizialista che sta avendo la sinistra, aver mantenuto una voce che invece in qualche modo si richiama a quella che è la tradizione libertaria, a quello che è un pensiero che abbina, diciamo, la trasformazione sociale con l'idea del mantenimento della libertà, del contrasto alle istituzioni autoritarie, è stato, diciamo, da questo punto di vista fondamentale. Io adesso non so bene come giudicare forse 10 anni da questo punto di vista, 12 anni, come quelli che sono appunto quelli che accompagnano l'età di Scarceranda, per certi versi sono tanti, per certi versi sono troppo pochi per riuscire a tracciare un bilancio storico, per cui è difficile dire se si tratta, diciamo, di un bilancio positivo o di un bilancio negativo. Certo sono stati in Italia quantomeno 12 anni molto pesanti, perché proprio nel 99, che è l'anno in cui esce Scarceranda, viene approvato il primo pacchetto sicurezza, non a caso dal governo D'Alema, cioè dal primo governo, diciamo, realmente di sinistra nell'Italia repubblicana. E poi, diciamo, abbiamo assistito, diciamo, in questi 12 anni alle riedizioni dei pacchetti sicurezza, a quelli fatti dalla destra, che ovviamente sono fatti meglio perché, diciamo, come dire, c'è più bastone,
chiaro, lo so,
lo sanno fare meglio, però è evidente che la strada è stata aperta, diciamo, da quelli che all'epoca furono i governi di sinistra, che furono i propugnatori in Italia della tolleranza zero. Il passaggio storico, diciamo, dalla forma di controllo sociale affidata al welfare, quindi alla contrattazione, al fatto che, diciamo, il sistema produttivo era controllato attraverso i sindacati, i partiti,
quindi al conflitto
alla negoziazione sociale, in cui ovviamente le classi dominanti poi attraverso la negoziazione continuavano a dominare, però si misuravano su un terreno di contrattazione sociale in cui poi si cercava anche di inserire il conflitto, la radicalizzazione del conflitto. Si è passati, diciamo, allo stato puro e semplice di polizia, in cui non c'è neanche più spazio, diciamo, per questa mediazione politica e sociale, e questa è stata, diciamo, la storia di questi quest'ultimo decennio abbondante, che è anche stato, diciamo, il periodo in cui Scarceranda poi è uscita. E appunto trarre un bilancio adesso forse è difficile, o comunque io non mi sento di essere in grado di farlo. Aver però in questi anni mantenuto una voce che in qualche modo portava avanti un altro modo di vedere, un altro modo di pensare, ha dato voce, diciamo, a soggetti anche sociali che in qualche modo proponevano delle vie di uscita diverse da quelle che era la crisi capitalistica. Da questo punto di vista, insomma, altrimenti non avremmo continuato a farlo, secondo noi è stata un'esperienza importante e per certi versi fondamentale. Insomma, io voglio dire che alla fine, guardando alla storia proprio di questi ultimi anni, ma non è scontato il fatto che continui a esistere una sinistra che non si riduca ai Travaglio, ai Saviano, ai vari giustizialisti di sinistra, perché lo vediamo tutti i giorni, insomma, lo dicevamo prima, no? Come dire, adesso ormai tra i compagni il quotidiano che va per la maggiore è Il Fatto Quotidiano, un ottimo giornale dal punto di vista giornalistico, però l'idea di fondo è quella che dicevamo prima, cioè c'è un completo una completa quasi identificazione della sinistra sulle tematiche giustizialiste, che non può neanche, appunto, essere liquidata in maniera snobistica, come quelli non ci capiscono un cazzo. No, evidentemente ci sono dei processi molto più profondi, che sono quelli, appunto, derivanti, come dire, dalla sconfitta storica del conflitto anticapitalista. Evidentemente dalle ceneri di quel conflitto si è fatta forza, no, un'impostazione giustizialista, però sta a noi rappresentare da questo punto di vista una voce diversa.
Niente, ti volevo chiedere a tutto questo proposito, no? Quando esce Scarceranda vengono fatte delle presentazioni con gente comune, diciamo, e non gente che casomai abitualmente, immagino, e non sempre perlomeno, e non tutti e tutte si confronta col problema carcerario. Quindi quest'anno per esempio siete stati pochi giorni fa a Perugia e poi abitualmente a Forte Prenestino e ultimamente siete stati anche all'Università di Tor Vergata, e quindi mi chiedo, no, quali sono le domande che più frequentemente vengono poste, quali consapevolezze potete aver sottolineato, e se tutto questo di cui si è discusso adesso in qualche modo fuoriesce da queste discussioni.
Sì, è interessante come domanda, perché in effetti devo dire noi ci abbiamo sempre un po' le perplessità, no? Ma dopo 12 anni ancora continuiamo a presentare Scarceranda, insomma non è una novità ormai, anzi c'ha pure, come dire, c'ha pure i suoi anni, e invece appunto ci accorgiamo che organizzando queste iniziative c'è interesse. Devo dire la verità, c'è sempre stato interesse da questo punto di vista, perché è evidente che il tema del carcere va a pescare anche a una serie di sensibilità che vanno oltre quella che è l'elaborazione politica. Siamo talmente intrisi della società carceraria, del sistema punitivo, che comunque il carcere diventa quasi un archetipo dal punto di vista culturale, al di là di quelli che poi sono i ragionamenti dal punto di vista più materiale, di dinamiche socio-economiche. Per cui da questo punto di vista devo dire sono 12 anni che sono stati scanditi anche da un interesse vivo. Quello che ho notato come cambiamento nell'arco dell'esperienza di Scarceranda è che oggi come oggi, per esempio, ovviamente in contesti che da questo punto di vista sono preparati, perché se uno viene alla presentazione di Scarceranda in qualche modo sa che cosa aspettarsi, non è una sorpresa, non c'è uno spiazzamento totale, però diciamo 12 anni forse da questo punto di vista sono serviti a far sì che le persone che ti trovi davanti, di fronte alle quali molto onestamente e sinceramente dici guardate, cioè Scarceranda non è l'elaborazione di un gruppo di esperti sul carcere, è un collettivo di persone che fa capo a Radio Onda Rossa, che da 12 anni si sforza di mandare avanti un progetto contro il carcere, contro ogni carcere, come recita, diciamo, il motto di Scarceranda. Ecco, questa qua, questa, diciamo, affermazione qui, che forse qualche anno fa poteva suscitare delle reazioni anche rabbiose, che secondo me denotavano sempre un interesse per l'argomento, però erano proprio reazioni rabbiose, dire ma cioè, che vuol dire contro il carcere, non dire cazzate, non parliamo di cose dell'altro mondo. Adesso devo dire invece incontrano un interesse, e questo può essere, diciamo, annoverato come un successo di un'esperienza di questo genere, quantomeno il riuscire ad affermare che l'essere contro il carcere è una posizione legittima, è una posizione, diciamo, possibile all'interno di chi si sforza di voler trasformare questo mondo e pensa che, diciamo, un mondo diverso debba essere anche un mondo senza galere. Questo, l'essere riusciti nell'arco di questi 12 anni a far passare questa cosa, già secondo me è un successo di un progetto come Scarceranda, che non era, diciamo, da questo punto di vista scontato. Poi questo secondo me lo può dire anche Salvatore, che è anche tra virgolette di un'altra generazione, quindi anche abituato, diciamo, a interlocutori con una preparazione politica diversa. Quello che io ho notato è che magari, ecco, su questa tematica dell'anticarcerario si riesce, diciamo, a catturare l'attenzione e anche a in qualche modo ad avere un'adesione di tipo ideale. Poi quando però si va, diciamo, a coniugare la tematica anticarceraria con la tematica della trasformazione della rivoluzione sociale, lì viene fuori un po' di tutto. Lì viene fuori un po' di tutto e denota anche, come dire, la desertificazione che c'è stata dal punto di vista politico e sociale di soggetti che dovrebbero essere comunque promotori, no, di una trasformazione radicale del mondo, e che insomma lì viene veramente fuori di tutto. Insomma, ci è capitato opinioni anche, se vuoi, naif, simpatiche, niente di che, però assolutamente destrutturate.
Infatti questa domanda l'avevo fatta anche perché stavo riflettendo sul fatto che siete stati a Tor Vergata, quindi con ragazzi universitari.
Io proprio quella cosa mi ricordo, quella presentazione, no? Che abbiamo cominciato a parlarne per niente da esperti, cioè senza nemmeno citare un numero, anche perché qui c'è la differenza che notavi tu. In questi 12 anni, all'inizio, ti ricordi, c'era una richiesta di conoscenza, perché del carcere non se ne parlava affatto nei giornali, nemmeno i suicidi. Adesso ogni tanto lo mettono, il morto in carcere, prima non se ne parlava. Quindi addirittura a volte invitavamo degli esperti, venivano i compagni di Antigone, no, per dare dei dati sul carcere. Di questo non servono. Beh, evidentemente le notizie ci sono, perlomeno per chi vuole. Il problema che è venuto fuori, proprio mi riferivo a Tor Vergata, è stata invece cioè hanno capito che il problema del carcere è anche loro responsabilità. Difatti la parola che poi è diventata una parola centrale era responsabilità, e da qui è venuta fuori quella varietà interessante, però probabilmente un po' primitiva, ma non in senso negativo, no? Addirittura dei compagni, ti ricordi, hanno portato come esempio la società degli animali che non punisce, e quindi si sono posti l'interrogativo: perché noi nella società degli uomini puniamo? Altri hanno portato i primitivi, cioè che gli indiani d'America, altre società primitive, o i boscimani, altre comunità primitive in cui non c'è il concetto di punizione. Ecco, questo vuol dire che appunto è passata subito il discorso dal carcere come nozione di dati, no, come facevamo all'inizio, cercavamo di raccontare che cos'è una cella. Una volta facemmo pure al Forte Prenestino organizzammo una finta cella, ti ricordi, no? Proprio per far entrare dentro la persona e rendetevi conto che cos'è questi 4-5 metri quadri in cui tu c'hai una branda, proprio per far capire che cosa è il carcere. Adesso invece c'è questa consapevolezza, c'è di capire che il carcere è una rappresentazione, è uno specchio della società. Questo si è capito. Il problema, però, l'assenza di, io credo, armi critiche, strumentazioni concettuali, non so come, per mettere di nuovo sotto critica il carcere, e quindi la società nel suo complesso, cioè quindi il fatto che chi si richiama appunto al primitivismo, al mondo, cioè cose che invece in una società attuale come questa dovrebbe avere il mondo intellettuale, questo dovrebbe produrre, no, gli strumenti critici per poi trasformare l'assetto attuale senza dover ritornare a 10.000 anni fa, e questa cosa invece manca totalmente. Questo mi è parso di capire.
Sì, e poi ritorniamo, diciamo, e concludiamo anche, ritorniamo al discorso di prima, cioè laddove in questi incontri è un po' anche, diciamo, dall'idea che le persone si fanno quotidianamente, è più semplice dimostrare il fallimento del carcere, almeno nella sua missione ufficiale, no? La chiacchiera del reinserimento sociale, se vogliamo anche del disciplinamento produttivo, perché da questo punto di vista molti convengono sul fatto che il carcere questo non lo fa e non lo riesce a fare neanche, diciamo, nei casi migliori, perché anche le esperienze, diciamo, di carcere progressista da questo punto di vista hanno fallito completamente. Su questo, diciamo, c'è più facilità di comprensione. Poi un po' lo smarrimento arriva quando si dice: vabbè, allora il carcere fallisce nella sua, diciamo, missione ufficiale. Non vogliamo istituzioni di tipo autoritario, reclusivo, che in qualche modo prendano il posto del carcere. Allora cosa fare, diciamo, rispetto a questo?
lì c'è il vuoto totale e secondo me c'è il completo scollamento tra l'idea di una trasformazione progressiva della società e l'idea di poter arrivare a un mondo senza galere. Allora, il mondo senza galere si abbina sempre a idee che non sono, tra virgolette, progressiste. A me il termine progressista mi fa orrore, però per capirci, diciamo, cioè quella che era la trasformazione in senso evolutivo della società, quindi dei rapporti di classe che evolvono verso un abbattimento delle classi, un'emancipazione, questo non è più. Adesso quel tipo di tradizione è quello che meglio si associa, diciamo, al pensiero giustizialista. Per il resto vengono fuori tutte queste visioni che sono o primitiviste o, diciamo, di un anarchismo abbastanza ingenuo che non si pone poi il problema, diciamo, dell'assetto del potere che va scardinato rispetto all'attuale organizzazione sociale.
O dei comunitarismi molto micro, quindi molto impraticabili attualmente, perché, cioè, esatto, di fatto.
Manca l'idea di una trasformazione radicale e globale della società che sappia coniugare al suo interno il superamento del sistema della prigione.
Infatti, secondo me, io ho la sensazione che appunto quando si dice no al carcere, no, poi la reazione è abbastanza banalizzante, nel senso che è quasi che intendessero che vada eliminato subito e che quindi poi quello che ha fatto deragliare da